Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade. E si manifestò così. Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro, io vado a pescare. Gli dissero, veniamo anche noi con te. Allora uscirono e salirono sulla barca, ma quella notte non presero nulla. Già, quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro, figlioli, non avete nulla da mangiare? Gli risposero no. Allora egli disse loro, gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete. La gettarono e non riuscirono più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro, è il Signore. Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi, perché era svestito, e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci. Non erano infatti lontani da terra, se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra e del pane. Disse loro Gesù, portate un po' del pesce che avete preso ora. Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete, piena di 153 grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si squarciò. Gesù disse loro, venite a mangiare. E nessuno dei discepoli osava domandargli, chi sei? Perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli dopo essere risorto dai morti. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo. Ecco, dicevamo che siamo pienamente immersi nel mistero della Pasqua, dove facendo memoria di Gesù siamo chiamati ad entrare in questa vita nuova che Lui ha voluto darci con la sua morte, con la sua risurrezione e con il dono meraviglioso dello Spirito Santo. Siamo in attesa in questo rapportarci con Gesù il risorto che si manifesti lo Spirito. Ed è un'attesa in questi giorni che va oltre di noi, perché è tutta la Chiesa in questo momento, e lo sappiamo bene, che è in attesa che lo Spirito Santo ci dia il Vescovo di Roma, che questo Vescovo possa essere davvero quello che Gesù ha sognato. E chi di voi ha fatto il pellegrinaggio giubilare a San Giovanni e si è fermato davanti alla sede, alla cattedra del Vescovo di Roma, ha visto qual è il compito del Vescovo. Vi ricordate? La sede del Vescovo di Roma poggia su quattro animali feroci, perché il primo compito del Vescovo di Roma e di ogni Vescovo è quello di ammazzare il male, tenere a bada il male. E c'è un salmo che è fortissimo sotto questo aspetto ed è la promessa che era stata fatta nel libro della Genesi. Poi qual è l'altro compito del Vescovo? è quello di insegnare a pregare. Poi c'è un terzo compito, quello di tenerci uniti nella fede, e quest'anno in modo particolare, con i 1700 anni del Concilio di Nicea, di riprendere in mano il credo, cioè l'essenza della fede. E poi c'è quella meraviglia che esiste solo a San Giovanni, che è la carta d'identità del cristiano. Ecco, allora, noi siamo in attesa che il mistero pasquale si realizzi nella Chiesa di Roma, perché la Chiesa di Roma è la Chiesa che poi presiede nella carità. E noi stiamo pregando insieme con tutta la Chiesa perché lo Spirito si manifesti nella scelta o nella proposta di questo nuovo Vescovo. Ma al di là di quello che la Chiesa sta vivendo, c'è il mondo che sta vivendo una situazione tutta particolare, dove del mistero pasquale sembra che si stia vivendo solo la prima parte, la passione, la morte, la sofferenza, la flagellazione, la presa in giro. Ma la risurrezione del mondo dove sta? Abbiamo speranza, vediamo qualche barlume. Però il mistero pasquale non è solo sofferenza, morte, è anche risurrezione, è anche effusione dello Spirito. Ma poi ci siamo noi, c'è la nostra vita personale. E sapete che nella notte di Pasqua ci si rinnova tornando al nostro battesimo, riguardando la vita del cristiano nella sua essenza, per ripartire con nuova forza. E allora qual è il passo che oggi la parola di Dio ci sta proponendo per poter entrare, celebrare e vivere il mistero della Pasqua? Siamo di fronte a un elemento che noi diciamo con la bocca, ma non sempre siamo capaci di vivere. Se voi tornate un attimo nel libro dell'Apocalisse che abbiamo letto, c'è Giovanni che dice: vidi e udii. Che cosa ha visto e che cosa ha udito? Ha visto l'agnello sul trono, ha visto gli angeli che giravano attorno a questo trono, ha visto tutte le creature, ha visto i quattro viventi, ha visto gli anziani, ma tutti ripetevano una sola cosa: tu sei degno di, tu sei il Signore. Vedete, questo è il passo che oggi la parola di Dio ci propone per poter entrare e vivere il mistero della Pasqua, proclamare che Gesù è il Signore. L'abbiamo detto all'inizio, quando diciamo Kyrie eleison. Perché è stato cambiato pochi anni fa dal Signore pietà a Kyrie eleison? Perché il Signore pietà, direbbe, avrebbe detto Papa Francesco, era autoreferenziale. Kyrie eleison è proclamare Gesù il Signore. E quello che noi siamo chiamati a fare, se vogliamo rinnovarci nella fede, è proclamare che Gesù è il Signore. E non è facile questo, perché noi siamo più abituati a vedere in Gesù un maestro, una persona che ci dà alcuni suggerimenti, uno che sta con noi, uno che ha dato la vita per noi, ma proclamare Gesù il Signore è tutta un'altra cosa, perché significa riconoscere in Gesù Dio che si è fatto uno di noi, che ha dato la vita per noi, che è con noi, che ha vinto la morte e che ci ha aperto le porte del paradiso. Per cui proclamare che Gesù è il Signore significa avere il respiro e godere la gioia di essere figli di Dio e di essere fratelli tra di noi. Allora io vorrei che ci fermassimo un attimo su questo, perché se qualcuno questa sera o a casa nostra o in giro ci chiedesse: ma per te chi è Gesù? Noi diremmo: ah, il figlio di Dio, è colui che ci ha salvato. Ma chi ha il coraggio di dire è il Signore? O come ha detto Tommaso: Signore, mio Signore e mio Dio. Vedete, far diventare Gesù il Signore è una proposta grande, è una proposta meravigliosa che oggi la parola di Dio ci invita a cogliere e a far nostra. Come possiamo proclamare che Gesù è il Signore? Guardate quello che è successo nel Vangelo e che abbiamo appena letto. Come si fa a riconoscere e a proclamare che Gesù è il Signore? La pesca, tutto quello che volete, eccetera, ma c'è un elemento ben preciso. Quando i discepoli, appesantiti perché avevano lavorato tutta notte e non era venuto fuori niente, provate voi a chiedere ad Antonio queste sere quando finiva di lavorare tardi, diceva: ma chi è Gesù per te? E lui dice: senti, lasciami perdere che sono stanco. Come si fa a proclamare che Gesù è il Signore? Avete visto che ci sono due modi di cui ci parla il Vangelo oggi. Il primo è quello di Giovanni. Giovanni non ha ancora visto niente. Ha visto solo una persona sulla riva che gli dice: avete del pesce? Quelli rispondono no, e gli dice: buttate la rete dall'altra parte della barca. Guardate che questo è quel Giovanni che qualche domenica fa abbiamo letto che va alla tomba di Gesù. E cosa vede nella tomba? La tomba vuota. E quando entra, il testo dice, vide e credette. Qui Giovanni vede questa persona, sente una voce e lancia il messaggio: è il Signore. E Pietro si tuffa e via. Come Giovanni proclama che Gesù è il Signore? Dicono i padri della Chiesa: perché ha l'occhio dell'amore. Vi ricordate quello che abbiamo letto prima dietro al santino di Papa Francesco? O che cosa dice nel suo motto? Se tu guardi con amore, poi accogli. Giovanni ha ascoltato con amore e ha proclamato che Gesù è il Signore. Ma c'è anche un altro modo, perché non tutti siamo sempre così innamorati da poter dire: ah, guarda che dono che ho ricevuto meraviglioso, il mio marito e mia moglie, e dire: è il mio Signore, o la mia donna è la mia signora. Non funziona tanto, perché non abbiamo sempre l'occhio dell'amore. E allora c'è l'altro modo, quello degli altri discepoli, che dopo che hanno visto il miracolo, che hanno tirato la rete piena di pesci e via dicendo, e vedono che hanno già la colazione pronta, perché c'era già il pane e il pesce cotti lì davanti a loro, venite a mangiare. Nessuno, dice il testo, gli ha chiesto chi era, perché sapevano che era il Signore. È l'altro modo di proclamare Gesù il Signore, essere attenti ai segni. E sono due modi che sono sempre un po' fiacchi in noi. Primo, perché non sempre siamo così innamorati. E il secondo, perché non sempre siamo così attenti ai segni, a quanto il Signore è presente nella nostra vita attraverso quello che succede e attraverso gli altri. Ma se vogliamo entrare nel mistero della Pasqua, dobbiamo abituarci a proclamare che Gesù è il Signore. Da dove partire? Come fare? Se andate nella prima lettura, negli Atti degli Apostoli, vedete come qui gli Apostoli proclamano che Gesù è il Signore. La prima cosa che noi troviamo è che parlano nel nome di Gesù. Cioè non parlano dicendo quello che loro credono, ma parlano di quello che Gesù ha detto, e a loro era stato proibito di parlare di Gesù, non di insegnare. Nel Tempio potevano dire quello che volevano, ma era stato proibito loro di parlare di Gesù. Vedete da dove partire, ma noi, quando parliamo tra di noi, parliamo di Gesù o parliamo di questo, di quest'altro ancora? Quando vogliamo incoraggiarci tra di noi o aiutarci, di chi parliamo? Di quello che mi ha mandato un messaggio stanotte, di quell'altro che ha fatto questo, di quell'altro che ha fatto quest'altro? O parliamo di Gesù? È il modo semplice per proclamare che Gesù è il Signore. L'altro modo che noi troviamo negli Atti degli Apostoli è quando gli Apostoli dicono è meglio obbedire a Dio che a voi. Perché? Perché l'obbedienza a Dio li porta a vedere le opere di amore che Dio ha compiuto attraverso Gesù. E poi c'è l'altro elemento, quello finale, che gli apostoli se ne vanno lieti di essere stati giudicati degni di subire oltraggi per il nome di Gesù. Ecco, vedete, oggi la parola di Dio ci invita a vivere il mistero della Pasqua in modo molto semplice, facendo diventare Gesù il Signore della nostra vita. Vi ricordate il cerchio con la sedia? Chi metti là sopra? Ma come fai? Comincia a parlare di Lui, comincia a vedere ciò che il Padre ha fatto e continua a fare attraverso di Lui, e se parli a tua sorella, a tua cognata di Gesù e quella ti dice dov'hai, lascia perdere, devi essere lieta di non dire non ci parlo più perché mi ha detto così. Erano lieti di essere stati giudicati di subire oltraggi per il nome di Gesù. Ce la facciamo a vivere questa Pasqua? Vedete che non si tratta qua né di dolci, né di uova di Pasqua, né di discorsi vari, ma si tratta di dire ma chi vogliamo mettere al centro della nostra vita? Chi è Gesù per noi? Se noi ci decidiamo a farlo diventare il Signore, allora la Pasqua, la nostra vita cristiana comincia a ripartire con forza, altro che primavera. Allora ci dà la possibilità di germogliare, ci dà la possibilità di fiorire, ci dà la possibilità di portare frutto. Ci benedica così il Signore.